ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali, e quindi cominciamo questo 2024 con appunto questa prima trasmissione, e siccome siamo in ritardo partiamo subito con il primo ospite senza, come dire, preamboli.
E forse ho trovato un microfono. Ah,
perfetto. Sì, e si tratta di Francesco Dall'Aglio, che è un esperto di Est Europa, di questioni di strategia militare, con cui appunto siamo in contatto. Pronto, Francesco? Ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao, grazie di essere qui presso i nostri microfoni.
Sì, Francesco insegna a Sofia. Ha scritto ultimamente un libro, Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba, insieme a Carlo Ziviello. È un libro pubblicato da ad est dell'Equatore, piuttosto interessante, e ha anche un canale Telegram che è molto ironico ed è pura controinformazione dal punto di vista delle armi, dell'approccio a quello che dovrebbe essere l'analisi e la sintesi di quello che la vendita, l'utilizzo e la produzione delle armi nei vari campi di battaglia. In particolare si parla sul suo canale di Ucraina, ovviamente essendo più esperto di quella zona lì, però ci sono degli excursus anche su altre guerre in corso. Ecco, a partire dallo studio delle armi che sono messe in campo, si può risalire non solo alle strategie più strettamente belliche, ma pure agli obiettivi reali dell'operazione militare in senso geopolitico?
Guarda, questa è una buona domanda, assolutamente sì, nel senso che parliamo naturalmente delle armi che sta utilizzando l'Ucraina e che stiamo mandando noi come NATO, intendo, sì. E non solo NATO in realtà, perché naturalmente le armi che utilizzano i russi ovviamente sono armi, diciamo, i russi hanno a disposizione un arsenale completo da tutti i punti di vista. Ovviamente, non che l'Ucraina non abbia a disposizione un arsenale completo, però il tipo di armamenti che abbiamo mandato ha seguito una serie di fasi dalle quali a posteriori, e chiaramente in maniera ipotetica, speculativa ovviamente, noi possiamo cominciare a tracciare appunto una serie di strategie. I primi invii di armi erano armi, quelle che erano state definite come difensive. Ora può sembrare una distinzione strana, no? Le armi offensive e le armi difensive, perché dice comunque roba che spara e serve ad ammazzare la gente. Sicuramente, però le prime armi che sono state mandate erano armi anticarro e armi antiaeree, quindi armi che effettivamente dovevano servire come difesa o dall'invasione russa, oppure come resistenza all'invasione, cioè se l'invasione stentava potevi tamponare in questa maniera, appunto con queste armi antiaeree e anticarro. Se invece l'invasione avesse avuto successo e tutto il territorio ucraino fosse stato occupato, cosa impossibile per il numero di soldati che sono stati messi in campo dalla Russia, però comunque era un'opzione tenuta in considerazione, sempre con questo tipo di armi avresti potuto organizzare una guerriglia, una resistenza, diciamo così, con buone prospettive, non dico di successo nel senso di distruzione dell'esercito russo, però comunque con buone prospettive di creare un bel po' di problemi. Successivamente invece, quando appunto si è visto che l'obiettivo russo non era quello di conquistare tutto il territorio ucraino, e soprattutto che se anche fosse stato quello comunque non c'erano riusciti, sono state mandate altre armi, sono stati mandati carri armati, sono stati mandati trasporto truppe, veicoli blindati di vario tipo, armi appunto stavolta invece offensive, e infatti sono state utilizzate nella controffensiva che non ha avuto particolare successo. E adesso invece, in questa terza fase del conflitto, l'attenzione è sulle difese contraeree. Perché? Perché ovviamente la Russia ha abbandonato l'idea di fare grandi avanzate, perché non ci dimentichiamo comunque che l'esercito ucraino è un esercito con un numero di effettivi molto alto e con un numero di armamenti molto alto e molto, molto ben assortito, diciamo così. Quindi ovviamente l'idea di fare queste grandi avanzate non è più fattibile dal punto di vista delle decisioni strategiche del comando russo, ed è ovvio che ciò che i russi intendono fare al momento è continuare a indebolire le difese ucraine sempre di più e le installazioni logistiche, energetiche, di trasporto, eccetera. E quindi appunto adesso le difese antiaeree sono diventate la nuova grande necessità. Quindi sì, assolutamente possiamo vedere dagli aiuti che sono stati mandati che tipo di strategie sono state messe in campo in queste, diciamo, tre grandi fasi della guerra. Poi chiaramente all'interno di queste tre grandi fasi ci sono tante piccole fasi, ovviamente, ma le fasi importanti sono queste tre, diciamo.
Mi ricollego un po' a quello che dicevi rispetto all'esercito ucraino, perché l'esercito ucraino è anche un esercito che apparentemente, insomma, ben addestrato, nel senso che la NATO da tempo, insomma, addestra l'esercito ucraino e in qualche modo è anche riuscito, come dire, ad armonizzare i suoi armamenti, le sue strutture all'interno di un contesto NATO. Però il problema che si pone adesso, da quello che sembra, è che gli mancano sostanzialmente gli uomini, cioè c'è un problema proprio di soldati, tant'è che hanno cominciato a parlare di coscrizione obbligatoria e tutta una serie di provvedimenti per sostituire, anche fare un turnover degli uomini che sono al fronte apparentemente stanchi e anche un po' avanti con l'età.
Sì, guarda, proprio esattamente alle 20:01 ora nostra è uscito una notizia. Davide Rakhamia, che è uno dei deputati ucraini maggiormente interessati alla questione militare, ha appena annunciato che questo progetto di mobilitazione è stato ritirato per essere armonizzato. Quindi evidentemente questa idea appunto della mobilitazione totale è chiaramente, insomma, ha incontrato una serie di resistenze notevoli, non tanto da parte chiaramente della popolazione, ma evidentemente anche da parte delle forze politiche all'interno anche della leadership ucraina, naturalmente. E la questione della mobilitazione e del numero di effettivi, l'esercito ucraino è un esercito con un numero di effettivi molto alto, non ha però sicuramente gli effettivi per un'altra controffensiva, questo sì, però gli effettivi per difendersi ce li ha assolutamente, anche perché appunto parliamo di combattimenti in territori dove ormai gli eserciti si sono trincerati e quindi grandi offensive non sono ipotizzabili dall'una e dall'altra parte al momento, dall'una e dall'altra parte. E però, ripeto, cioè, sfatiamo anche questa idea che gli ucraini non abbiano più uomini, perché questo non è assolutamente vero. Certo, è ovvio che cominciano ad avere dei problemi nella rotazione delle unità, perché non è che puoi tenere un'unità al fronte per sei mesi senza farli respirare. Il problema è questo, cioè sostituire le unità che sono al fronte con unità di qualità analoga, diciamo così. Cioè tu togli un reggimento, una compagnia di veterani più o meno, e la sostituisci con un'altra di veterani, in modo tale da non abbassare la qualità delle difese. Ecco, questo sì, questo è un po' complesso da fare, perlomeno non è possibile farlo su tutti i settori del fronte. Però dal punto di vista strettamente numerico, uomo per uomo, diciamo così, indipendentemente dalla qualità, gli uomini ci sono e c'è un pool potenziale di altri uomini reclutabili, assolutamente, questo va tenuto presente. È un problema di qualità, non è un problema di quantità, e la qualità purtroppo ovviamente dipende dal fatto che buona parte dei veterani non sono più disponibili per il servizio, per motivi che, insomma, lascio intendere agli ascoltatori e agli ascoltatrici.
Sono stati o ritirati o comunque inabili.
Esatto.
Per riuscire a mettere insieme tutte le notizie, come se fossero delle sinapsi che si devono collegare e poi tirare fuori la domanda anche giusta da porsi. Come riesci a mettere insieme le cose per avere il quadro completo di quelle che sono le armi, gli ordigni in uso e la connessione con quello che è la strategia geopolitica, appunto?
Sì, io in realtà seguo al di là di quelli che sono ovviamente i canali ufficiali, cioè le dichiarazioni ministeriali, sia quelle russe che quelle ucraine che quelle nostre, che vanno sempre interpretate ovviamente, perché mi verrebbe da dire giustamente, danno un quadro estremamente parziale di quello che succede, però poi c'è una quantità molto grande di risorse, diciamo così, o su Telegram o su Twitter, anche qui e soprattutto su Telegram, vari canali che sono sia canali russi che canali ucraini che seguono il conflitto, e diciamo io ho una sorta di portfolio, diciamo così, abbastanza ben organizzato, perché ci sono dall'una e dall'altra parte chiaramente canali di propaganda pura e assoluta che però, ecco, servono per esempio a seguire le cose che non vanno bene negli altri, canali più o meno obiettivi da entrambi i lati che effettivamente danno un quadro nei limiti naturalmente più o meno accettabile dal punto di vista dell'obiettività, e poi i canali invece che sono i canali dei cosiddetti doomer, cioè quelli che ogni volta che succede qualcosa che non va bene subito si lanciano in analisi straordinariamente pessimistiche, anche qua da un lato e dall'altro, e poi ci sono canali che sono palesemente organizzati dalla controparte, cioè canali russi che sono palesemente opera di disinformazione ucraina e canali ucraini che sono palesemente opera di disinformazione russa, e quindi sì, diciamo c'è parecchio da seguire, diciamo così. E il problema per chi volesse magari fare questa cosa è che ovviamente si tratta di canali che nella stragrande maggioranza dei casi sono in russo e in ucraino. Quello che noi abbiamo a disposizione in inglese principalmente, in italiano c'è molto poco, sono traduzioni molto spesso fatte in automatico di canali dai quali si risale bene o male, però che insomma appunto spesso non sono particolarmente veritieri o particolarmente utili, anche perché appunto magari. E poi c'è da tenere presente sempre una cosa, questo assolutamente sempre, tutto quello che al di là delle notizie, questa notizia l'ha data l'agenzia di stampa ucraina, quindi cioè, è una fonte ufficiale, questa qua diciamo l'ultima, quella delle 8:01 ora nostra, però le notizie di quello che accade sul fronte sono sempre vecchie almeno di 48 ore. Cioè quando noi diciamo oggi i russi hanno fatto questo, oggi gli ucraini hanno fatto questo, al di là delle incursioni missilistiche, chiaramente, è ovvio quelle sì, però le avanzate, le ritirate, le foto che vengono fuori dal fronte, eccetera, eccetera, è tutta roba vecchia. Cioè, se noi vediamo oggi la foto di un carro armato che sta nel paese X, ci stava due giorni fa. Potrebbe continuare a esserci naturalmente, però non è detto questa cosa. Questo va tenuto sempre presente, perché quello che viene detto da questi canali non è e non può essere ovviamente quello che sta succedendo in questo momento, chiaramente per eventi tipo le incursioni missilistiche, vabbè, quelle ovviamente sono in tempo reale, quello sì.
Per noi comuni mortali è un po' difficile distinguere, diciamo così, la propaganda, insomma, da notizie più o meno attendibili. E spesso e volentieri vedo che i nostri media danno come fonti attendibili, non so, i servizi segreti ucraini o americani. E, per esempio, mi chiedevo questa storia dei missili Iskander, no? Questi missili ipersonici, che erano stati presentati come dei missili praticamente imprendibili, che erano talmente veloci con una traiettoria così imprevedibile che comunque sia la contraria non avrebbe mai potuto abbatterli. Invece, a quanto pare, almeno da quello che dicono gli ucraini, questo non è successo. Cioè, la verità sta in mezzo, come al solito, o è tutta propaganda sia da una parte che dall'altra?
Allora, la questione degli ipersonici, devo correggerti, non sono gli Iskander, sono i Kinjal, perché gli Iskander invece sono missili balistici, diciamo normali, tra virgolette. Allora, la questione dei Kinjal è abbastanza controversa. Il fatto è che non c'è nessuna prova reale che siano stati abbattuti da parte della contraerea ucraina, che poi sarebbero i Patriot, perché l'unico sistema antiaereo di cui è dotato l'Ucraina, che potrebbe sulla carta abbattere i Kinjal, tenendo presente che qualsiasi cosa è abbattibile se spari sufficientemente in tutte le direzioni, questo va anche
in Africa.
Il problema è che ogni missile di Patriot costa 2 milioni di dollari, quindi non è che puoi lanciarne una quarantina un po' in tutte le direzioni sperando di centrare. Ripeto, però, è possibile che gli Stati Uniti abbiano mandato alcune configurazioni di Patriot in grado potenzialmente di abbattere i Kinjal, però non abbiamo realmente foto. Le foto che sono state presentate come foto di Kinjal abbattuti in realtà non sono Kinjal. E quindi questa è una situazione abbastanza controversa. Inoltre, alcuni altri missili balistici, quindi diciamo con traiettoria più prevedibile e meno difficili potenzialmente da abbattere, non sono mai stati abbattuti dall'Ucraina, e questa cosa è stata dichiarata tranquillamente dai vertici dell'esercito ucraino, del comando ucraino. Quindi sembrerebbe strano non riuscire ad abbattere dei normali, tra virgolette, missili balistici, però riuscire ad abbattere una ventina di Kinjal. Questo sembrerebbe un po' strano, diciamo così. Però se dovessi giurare che non hanno abbattuto neanche un Kinjal, non posso farlo. Credo che siano, se anche sono stati abbattuti, credo comunque che i numeri dichiarati siano molto più alti del normale.
Cioè, un rottame comunque riconducibile a quelli sarebbe caduto sulle teste, nel territorio ucraino, quindi avrebbero potuto...
Sì, poi il Kinjal è abbastanza identificabile come missile, per quanto ovviamente quello che c'è dentro non lo sa nessuno, però esternamente è abbastanza identificabile come missile, perché appunto per le sue caratteristiche è un po' diverso dai missili normali, non è che sia una cosa radicalmente diversa, però insomma, se lo vedi lo riconosci, se sai quello che devi cercare, diciamo così, sia per la parte terminale che per la parte del sistema di propulsione. E a me non sembra di aver visto delle foto che possano essere chiaramente riconducibili anche in Giappone. Magari, ripeto, mi sbaglio, però mi sembra strano.
E invece l'uso dei droni quanto ha condizionato la tipologia di guerra, il modo di fare la guerra, e chi ha avvantaggiato? Quelli iraniani, ad esempio, che credo siano in dotazione dei russi, sono più rudimentali, anche se efficaci, si direbbe, però tutta la NATO potrebbe anche approvvigionare gli ucraini con dei droni tecnologicamente avanzati, o anche i cinesi, perché no, che forse sono quelli più sofisticati, però non credo che siano utilizzati o che qualcuno li abbia in uso.
Allora, la NATO ha un ritardo enorme nella produzione dei droni, nel senso che la NATO si è occupata in passato, e continua ancora a produrne, di droni di osservazione che sono eccellenti, per esempio il Reaper, che parte da Sigonella, tra l'altro, per ispezionare il Mar Nero, che sono sostanzialmente degli aerei senza pilota, nel senso il loro scopo non è quello di colpire, ma è quello di osservare. I droni di attacco invece, cioè quelli appunto, i droni che vengono lanciati contro un bersaglio con lo scopo di distruggerlo, ecco, questo è un settore nel quale la NATO è estremamente indietro, come del resto era estremamente indietro l'esercito russo, estremamente indietro. E come in fondo sono indietro un po' tutti, cioè è stato un tipo di guerra, questa dei droni, che noi abbiamo già visto, chi segue comunque i conflitti, aveva già visto nel conflitto tra Armenia e Azerbaijan, non quello di poco fa, quello un po' precedente, nel quale sostanzialmente l'Azerbaijan, Esatto, per quale sostanzialmente l'Azerbaigian ha vinto grazie a tutta una serie di questioni sicuramente, ma anche grazie all'utilizzo dei droni. Questa lezione è passata completamente inosservata. Cioè tutti hanno detto, ah caspita sti droni, però accidenti, interessante. Perché? Perché ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che lo sviluppo degli armamenti è finalizzato alla vendita di questi armamenti agli stati maggiori. E sono questioni, al di là del fatto che ci sono dei contratti che sono firmati anni fa che devono procedere per anni, e quindi non è che tu puoi dire no, senti, questa cosa non mi serve più, adesso voglio i droni. In secondo luogo, gli stati maggiori e i produttori di armi sono estremamente conservativi, cioè non fanno molta innovazione, però tendono sempre ad agire all'interno di quelle che sono le linee guida strategiche. E quando i produttori di droni russi hanno parlato con lo Stato Maggiore russo, gli hanno detto ma sti droni azeri che facciamo? I russi, dal loro punto di vista, giustamente all'epoca, hanno detto ma noi abbiamo un'artiglieria formidabile, che ce ne dobbiamo fare di questi droni? E invece ovviamente si sono accorti subito, e dopodiché chiaramente hanno messo a disposizione dei produttori tutta una serie di risorse e tutta una serie di contratti, perché ovviamente tu senza contratto non ti muovi. Hanno preso tutti questi droni iraniani, che sono abbastanza buoni, quelli che i russi hanno ribattezzato Piran e che invece gli iraniani chiamano Shahed, e dei quali adesso praticamente poco fa è uscita una nuova versione che non ha più il motore a scoppio, tant'è che infatti le avevano ribattezzati le falciatrici, perché facevano questo rumore, si sentiva anche da molto lontano. Adesso hanno il motore a getto, quindi sono molto più veloci, molto meno rumorosi, costano un po' di più, ma costano sempre pochino, diciamo così. E poi si sta facendo un uso enorme da tutte e due le parti dei droni commerciali, cioè quelli che si usano per fare foto, queste cose qua, con degli accrocchi, diciamo così, con i quali si lanciano granate, armi anticarro, eccetera, eccetera, che stanno avendo un successo, dal punto di vista dei risultati, enorme, perché sostanzialmente chiunque sia sul campo adesso, da qualsiasi parte, cioè sia da parte ucraina che da parte russa, sa di essere 24 ore su 24 sotto osservazione e potenzialmente sotto attacco. E adesso sia l'Ucraina che la Russia stanno cominciando, chiaramente la Russia è facilitata perché ha una struttura produttiva diversa da quella ucraina, se non altro perché le sue strutture produttive non vengono bombardate, stanno cominciando adesso invece di comprare letteralmente i droni cinesi su Alibaba o sulle altre piattaforme di vendita online.
Fanno shopping.
Stanno cominciando a produrli, cioè stanno cominciando a produrli con chiaramente tutta una serie di standard esclusivamente militari, ovviamente, perché comunque i droni che si utilizzano non sono droni militari. Stanno cominciando anche a produrre munizionamento, perché una cosa è ovviamente utilizzare bombe a mano o proiettili anticarro da un drone civile, un'altra cosa è sviluppare armamenti, munizioni, eccetera, esattamente per essere lanciate dall'alto, quindi con un tipo di traiettoria che è molto diversa dalle traiettorie dell'artiglieria o dalle traiettorie dell'aviazione. E stanno entrambi facendo grandissimi passi avanti, e anche hanno un bel po' di canali, un bel po' di cose nelle quali pubblicano le loro imprese, diciamo così, con risultati che non sono piacevolissimi, certo, allo sguardo, ma che è importante capire. E tra l'altro stanno diventando entrambi, hanno una serie di specialisti che hanno una precisione incredibile, sostanzialmente, veramente incredibile.
Bene Francesco, il nostro tempo è scaduto, abbiamo fatto insomma interessanti osservazioni, soprattutto dal punto di vista appunto tecnico militare. Magari la prossima volta, se ti va, facciamo anche un ragionamento più complessivo insomma sulla strategia. E noi intanto ti ringraziamo, alla prossima e buona serata.
Buona serata, grazie. Buona serata.
Saluto, a tutti. Grazie a te.
Ciao.